Domenica, abbiamo rivisto il momento in cui Dio decide di liberare il suo popolo dalla schiavitù in Egitto. Vediamo come era stato un atto unilaterale di Dio, di sua iniziativa, prende la decisione di spezzare il giogo del faraone sul suo popolo. E ci siamo resi conto che dal momento in cui Dio ha preso questa decisione, per il faraone che rappresenta il demonio, non c'è stata più nessuna possibilità di trattenere al suo servizio il popolo di Dio. Fino ad allora, per 4 secoli, il faraone, forse meno di 4 secoli perché inizialmente il popolo era libero, il faraone poté sfruttare, usare tutta questa popolazione per i suoi fini. Aveva carta bianca, mano libera. Non c'era nessun tipo di impedimento a questo suo sfruttamento, a questo suo governo verso queste persone. E il popolo ebreo era succube, sottoposto, schiavo, senza nessuna possibilità di emancipazione. Abbiamo anche detto che a un certo punto, dice la scrittura, che Dio udì il loro gemito. Sicuramente era una preghiera accorata. Cercavano libertà, dignità, tornare ad essere un popolo con una terra, essere quindi delle persone con una propria vita, il proprio sviluppo. Quindi udì il gemito, era una preghiera accorata, un desiderio che proveniva dal profondo. Sicuramente in tutti quei secoli avranno pensato chissà che cosa anche loro, perché non penso che siano state persone soltanto fiduciose, speranzose, docili. Si saranno chiesti anche perché, come mai. Che sta succedendo? Ci ha abbandonato Dio? Cosa facciamo di sbagliato? Cosa dobbiamo fare di più? Si saranno anche lamentati, avranno protestato. Qui non è scritto, per cui lo immaginiamo noi. Conoscendo noi stessi possiamo immaginare cosa hanno detto o fatto a suo tempo anche gli ebrei. Quindi è nato un gemito dal profondo, una grande necessità, che si rivolgeva verso la persona che poteva soddisfare quella necessità, che era Dio. Ho anche detto la volta scorsa che il gemito o c'è o non c'è, non possiamo inventarcelo. Il gemito può anche maturare negli anni attraverso le circostanze della vita. Questa richiesta accurata può maturare, questo bisogno di un intervento forte da parte del Signore può maturare nel tempo. Cioè, questo gemito può riguardare la vita personale, quindi essere libero come individuo, o può essere un gemito come popolo, quindi come chiesa. Voglio un intervento di Dio per la mia vita individuale o per la nostra chiesa, per sfuggire alla pressione del nemico, allo schiacciamento del maligno, alla schiavitù del demonio, per diventare strumenti che portano in evidenza la gloria di Dio. Noi ci rendiamo conto che a livello individuale vediamo l'opera del Signore. Chi era presente anche ieri mattina ha visto. E a volte vedere serve, è utile. La partecipazione non è soltanto quella domenicale, come ormai è l'abitudine, penso, un po' dappertutto. Ci sono altri momenti in cui cerchiamo il Signore e vediamo dei Suoi interventi. Quindi notiamo che a livello individuale c'è un movimento dello spirito, per quelli che hanno un gemito nel cuore, che desiderano un suo intervento, che sono stanchi di essere come sono, si rivolgono soltanto a colui che può operare nel profondo. Vediamo un po' meno un intervento divino a livello di Chiesa. La Chiesa è ancora bloccata, ferma. Eravamo 35 persone nell'86, 22 anni fa, e 35 siamo oggi, nel 2008, con qualche cambiamento, qualcuno è andato, qualcuno è arrivato. Potremmo dire che la Chiesa è bloccata, non c'è sviluppo, non c'è benedizione da parte del cielo per renderci capaci di diventare quella luce accesa posta sul monte che tutti vedono. Però, in attesa forse anche di questo, vediamo che a livello individuale c'è comunque un'azione dello Spirito. Può anche darsi che l'azione individuale dello Spirito possa creare poi una chiesa, una comunità, con una visione guidata dal Signore. Tanti singoli ripieni di Spirito, a maggior ragione, creano una unità ripiena di Spirito. Una chiesa, una comunità. Ora è chiaro che non è detto che bisogna diventare dei Gesù Cristo per essere poi strumento di Dio in questo mondo. La storia ce lo dice. Ma siccome non sappiamo mai esattamente quello che Dio vuole e si aspetta da noi, abbiamo il compito e il dovere di proseguire, andare avanti e di utilizzare il campo in cui Dio opera, si manifesta. Il faraone rappresenta il demonio, il diavolo che schiavizza. Ci sono catene quindi visibili, di ferro, rumorose, e catene che non si vedono, molto più raffinate e altrettanto potenti, bloccanti. Siamo chiamati in un cammino di libertà. Ed è un errore grave pensare che una volta che il Signore è entrato in noi siamo liberi, siamo santi, siamo capaci, idonei di portare avanti l'opera del Signore. E infatti nel mondo, soprattutto pentecostale, parlo in generale, ci si affida molto ai doni, dono di conoscenza, dono di sapienza, potere dello Spirito Santo, guarigioni, miracoli, per abbattere ogni barriera che si presenta davanti a noi. Quindi speriamo nel tocco magico, nell'intervento magico di un Dio che certo può farlo. Non è che Dio abbia degli impedimenti, delle difficoltà. Dio ha un tale potere per cui può modificare tutto all'istante. E noi ci affidiamo soprattutto a questi interventi di potenza per risolvere la questione, per vedere abbattere ogni barriera. Ci suole dire che il demonio possiamo schiacciarlo sotto i nostri piedi, in un modo quindi banale, semplice. Ma il demonio è più astuto di quello che immaginiamo noi, ed è più forte di quello che immaginiamo noi. E Dio può lasciarlo governare più di quanto immaginiamo noi. Difatti ci rendiamo conto che il mondo dove noi viviamo è sotto il demonio. Cioè il Dio onnipotente lascia che il mondo sia governato dal demonio. Potrebbe modificare le cose in un secondo. Quando infatti deciderà di tornare in Cristo per la seconda volta, pur avendo il demonio un governo ancora più forte di quello odierno, verrà eliminato in un batter d'occhio. Dio ha il potere per toglierlo di mezzo in un secondo. Può farlo oggi, può farlo domani, può farlo fra 1000 anni, 10.000 anni, quando lui dirà. Dio quindi lascia che il demonio governi il mondo. E noi vediamo i frutti di questo governo maligno, specialmente noi che abbiamo fatto un'esperienza con il Signore. Ma Dio lascia anche che il demonio governi la Chiesa. Qui forse c'è un ragazzo, non so se è cristiano, se è credente, magari farà un salto sulla sedia adesso a sentire queste cose. E dirà: dove sono capitato, che chiesa mi è in questa? Dio lascia che il demonio governi la sua Chiesa. Di fatto si è lasciato che il demonio governasse gli ebrei 4 secoli. Per quale ragione? Per quale motivazione? Perché non poteva intervenire. Può farlo anche con noi. Lasciare che il demonio governi, operi, lavori in profondità, in maniera subdola, sia presente. E difatti Pietro dice che il demonio si muove come un leone ruggente. Cercando di poter divorare qualcuno. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando che possa divorare. Cioè, resistetegli, stando fermi nella prima. Quindi il demonio, diciamo così, che è libero ancora oggi di muoversi dentro la Chiesa, ci dice ancora di resistere al diavolo, e egli fuggirà da noi. Vuol dire quindi che il diavolo è pronto a operare, a lavorare, a muoversi, a colpire. In Corinzi dice: non vorrei che il demonio vi avesse ingannati come fece con Adamo ed Eva. A chi lo dice? Ai credenti. Quindi il demonio è sempre in agguato, sempre vigile, presente. E Dio permette che sia così. Perché il Signore ha delle, diciamo, aspettative, ha una visione davanti ai suoi occhi, sa dove vuole arrivare. Infatti leggiamo che in Giacomo dice l'Apostolo: sottomettetevi dunque a Dio. Ci chiede di essere sottomessi a Dio. E poi di resistere al demonio, ed egli fuggirà da voi. Mentre Pietro, prima lettera di Pietro, dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo. Ci parla quindi di sottometterci e di umiliarci. Dio quindi ha nei suoi progetti, nella sua aspettativa, un popolo capace di essere umile e di essere sottoposto, sottomesso, capace quindi di accettare i piani e le visioni di un altro per farle proprie ed essere strumento che le applica. Ma finché il demonio non verrà spezzato nelle nostre vite, non verrà scoperto, non verrà allontanato, sarà difficile per noi umiliarci e sottometterci, e sarà difficile di conseguenza portare avanti il progetto di Dio. È chiaro che la vera umiltà e la vera sottomissione vengono da un processo di decisione propria. È chiaro che Dio potrebbe prendermi sotto il suo potere, farmi agire come Lui desidera, ma non parleremo di una trasformazione di un cuore diventato umile e sottomesso. Questo richiede la disponibilità nostra. Richiede un poter gemere davanti a Dio. Dice che Dio udì il loro gemito. Udì un popolo che implorava, che anelava un suo intervento, che rifiutava quella condizione. Noi non possiamo gemere a Dio finché non rifiutiamo la nostra condizione. Finché noi stiamo bene così, non uscirà gemito da noi. Finché non mi rendo conto delle mie catene interiori, non uscirà gemito dalla mia bocca. Un desiderio assoluto di liberazione. E ieri abbiamo visto quanto potente è il demonio, quanto condiziona le nostre menti. Anche in chi ha ascoltato già 1000 sermoni, 1000 studi biblici ed ha partecipato a non so quante preghiere. Dobbiamo cercare di spezzare questi giochi per essere persone capaci di assorbire i pensieri di Cristo, farli propri e poi volerli applicare. Tutto quello che voi chiederete nel mio nome, cioè il Padre lo farà. Quello che noi chiederemo, perché ispirato da Gesù Cristo, un Gesù libero nella mia mente, di esprimere i suoi pensieri, che io accolgo e faccio miei, e che poi indirizzo a Dio. Ma se ho la mente ripiena di 3 milioni di pensieri sbagliati, ossessioni varie, preoccupazioni, convinzioni mie, attitudini sbagliate, potrò percepire i pensieri di Cristo? Potrò farli miei, potrò indirizzarli a Dio perché Lui poi risponda? La risposta è ovvia. Ci siamo resi conto, anche con sorpresa, lo dico da parte mia, di vedere la profondità del lavoro diabolico. Che viene sottovalutato. O se no, con la tendenza, soprattutto del mondo pentecostale, che basta una preghiera per dire sei libero. Il potere di Dio non può permettere che il demonio governi nel tuo cuore, non può permetterlo, non è concepibile. Basta una preghiera, credi che sei libero e sei libero. Questo me lo dicono anche fratelli di altre chiese che conosco. E si pensa di risolvere la questione così, rapidamente, velocemente. Mentre la libertà è il prodotto di un gemito che esce dal nostro cuore. Il gemito può uscire soltanto da una persona che sta sperimentando la schiavitù, che la soffre, che la ripudia. E che sa che da lì non ne uscirà mai più in vita sua. E c'è soltanto una possibilità, una. E lì bisogna rivolgersi. Magari questi aspetti piacciono meno. Io sono un predicatore un pochino strano, perché racconto cose per cui la maggior parte preferisce non vedermi, non incontrarmi. È più facile predicare che va tutto bene, che Dio è potente, meraviglioso, non ti posso fare, tu prega, credi, vedrai che diciamo tutto quanto e noi marciamo in questa condizione. A cambiare mentalità. Dio è anche quel Dio che a noi non piace, che può lasciarti 4 secoli a marcire nel fango facendo una torre. Non è che me lo sto inventando io, mi pare che sia scritto, non so, forse ho letto una Bibbia sbagliata. Ah, ma quello è l'Antico Testamento. Oggi non è più così. Ma se io appena appena guardo la realtà che mi circonda, cosa devo dire? Se sono onesto, se sono onesto e sincero, dico, siamo in una schiavitù terrificante. Ed è bene vederla, perché se non la vedo, do ancora più forza al demonio, che non è schiacciato sotto i nostri piedi, ma che è vivo e vegeto, governa, schiaccia, opprime, vince. Sono i fatti che parlano. Ma quando poi Paolo scrive agli Efesini, ora se tutto fosse a posto, non ci fosse nessun tipo di problema essendo in Cristo, certe cose sarebbe inutile scrivere. Se sono scritte vuol dire che il pericolo c'è, esiste, è incombente e forse governa anche. Questo dunque attesta del Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto. E siete stati ammaestrati in Lui. Che sta dicendo? Bisogna saper leggere le scritture. Il credente non viaggia più nella vanità della mente. Stato nell'intelletto, vede chiarissimamente, è cosciente di chi è Dio, se però ha dato ascolto a Gesù. Se però si è lasciato ammaestrare da Gesù, qui è il punto. Se è scritto vuol dire che questa realtà non era ancora arrivata al suo massimo splendore. Infatti la chiesa di Corinto era una delle peggiori che esistevano in quell'epoca. Vengono enunciati anche tutti i difetti che aveva. La conoscenza di Gesù non è un fatto immediato, istantaneo, ed è quello che bisogna fare capire a noi innanzitutto. Se ci viene concesso qualche domanda. La conoscenza di Gesù non è così immediata. Non è perché nasco di nuovo, io adesso ho il massimo dello splendore della conoscenza. Il demonio è fuggito, disperato. Il demonio c'è, lavora e governa. E noi ce ne rendiamo conto lavorando sulle singole persone. E vediamo quanto profondo arriva, quanto sottile è, quanto disturba le nostre menti, quanto ci impedisce di credere in Gesù e applicare la sua parola. Pur essendo credenti da anni, dobbiamo accettare questa verità. Prima l'accettiamo, meglio è. Qui non siamo chiusi a questo concetto, fortunatamente, ma meriterebbe una notevole espansione. Qui è evidente. Essere strumento di Gesù Cristo, essere quella città che è posta sul monte e che illumina e tutti la vedono, non è il prodotto di aver un giorno conosciuto Gesù e basta, è il prodotto di un'attività di guarigione progressiva, di santificazione, di ricerca, di gemito che si innalza verso Dio per richiedere il suo intervento. E sottomettersi, ci rendiamo conto che ci vogliono situazioni estreme. L'umiltà non è di casa nei nostri cuori, e la sottomissione neanche. Ognuno ha la sua testa, le sue idee, le sue regole, ognuno ha la sua giustizia, che cerca di imporla anche agli altri. Ognuno ha la sua dottrina, ha la sua visione. Dobbiamo lasciarci guardare dentro dal Signore per essere santi. Adesso dirò sempre santificati e basta. Basta guarigione interiore, basta. Dobbiamo lasciarci santificare dal Signore, diventare santi come Lui. Lasciare che i Suoi pensieri diventino i nostri, affinché io possa rivolgermi al Dio Padre. E quando Dio ascolta i pensieri di Cristo che trasmetto io, è come se ascoltasse Gesù, non me. E dice: qualunque cosa chiederai al Padre nel mio nome, egli la farà. Ci vuole quindi un gemito che esca da noi, un gemito per la nostra condizione individuale, è un gemito per la nostra condizione di chiesa. E il gemito viene soprattutto per il piano individuale, perché la situazione può diventare opprimente, il malessere aumenta, percepisci il concetto di schiavitù da meccanismi che ti stanno dominando la vita, e allora il gemito esce: Signore, tirami fuori da questo pozzo. E quando poi, te lo dico per esperienza personale, quando ti vedi nel pozzo, da cui sai che non uscirai mai più, e ti senti miracolosamente portato fuori, come successe con Giuseppe, per esempio, personaggio che ad alcuni qui piace parecchio. Giuseppe era relegato nelle carceri del faraone, giovane, da lì non sarebbe certo uscito mai, sarebbe uscito con i piedi davanti, come si suol dire, e lui lo sapeva. Da una parte avrà protestato perché era innocente. Anch'io mi sento innocente. Sono nato in questo mondo innocente. Giuseppe era in carcere innocente, non aveva fatto niente. Anch'io mi sento in carcere da innocente, ma non cambia niente. In carcere sarà. Poteva lamentarsi. Cosa ho fatto di male per trovarmi in questa condizione disperata? Perché hai permesso questo? E dall'altra usciva un gemito: Dio onnipotente, tirami fuori di qua, ti prego, ti scongiuro, solo tu puoi farlo. E quando poi Dio lo tolse da lì, da una condizione che ormai riteneva essere eterna per la sua vita, sei talmente contento di esserne uscito che non hai più bisogno di nient'altro, non hai più nessun tipo di desiderio in testa. E quando non hai aspettative, pretese, desideri, che succede? Che sei pronto a farti dominare da Gesù Cristo, che abita dentro di te. Il farsi governare da Gesù, essere santi, è una cosa complicata, difficile, ma non può la Chiesa non predicare queste cose. Ma cosa predichiamo? Che cosa? Abbi fede che Dio ti risolve tutto, non ti preoccupare. Hai un problema? Diglielo, vedrai che lui te lo risolve. Ma dove siamo arrivati? A presentare un Vangelo falso, che illude e basta. Il Vangelo vero è scritto di dentro. Per essere in grado di portare avanti un progetto divino, essere cioè ripieni di Cristo, essere strumenti di Cristo, bisogna passare per una profonda disciplina che ci svuota di tutta la nostra umanità e che ci rende sottomessi e umili, riconoscenti a Dio e dipendenti soltanto da Lui e basta. È capace quindi di portare avanti un suo progetto, una sua iniziativa, una sua idea. Dio lascia che il demonio governi. E lo ripeterò sempre perché questo è un concetto per me fondamentale, di un'importanza incredibile. Ricordiamoci che quando gli ebrei arrivano, non stancatevi di ascoltare queste cose, perché riguarda la vostra vita, siete voi questo e sono io. Quando gli ebrei arrivarono in Palestina, in Canaan, trovarono la terra tutta occupata. Quando Gesù entra dentro di noi, il nostro cuore è totalmente occupato. Non è che arriva lui, piazza pulita, c'è più niente, più nessuno. Non è vero, trova il cuore completamente occupato, ma occupato da chi? Da nemici che non vogliono dargli spazio. E devi combattere per liberarti. Gli ebrei hanno combattuto per conquistarsi metro per metro e tu non vuoi fare la stessa cosa. Ah, ma io sono in Cristo nuova creatura. Cioè, dove c'è il Signore c'è libertà, certo, come no. Inganno del demonio che ti sta impedendo di essere servo del Signore. Il demonio è sottile, non è scemo. Chi ieri ha avuto una liberazione, alla fine ha detto: oh, ho capito che il demonio non è scemo. Il demonio è più forte di noi, più astuto di noi. Ha delle risorse che noi neanche immaginiamo. Per questo ci serve la luce dello Spirito, la dipendenza totale dal Signore. Hanno trovato il territorio occupato, hanno dovuto conquistarselo metro per metro. Ed è quello che tocca fare anche a noi. Conquistarci Gesù metro per metro, giorno dopo giorno, fino a quando, per un anno e 6 mesi, 2 anni, no, finché campi. E finché campi troverai un nemico. Questa cosa o la accettiamo o la rifiutiamo. Il demonio gira come leone ruggente per vedere chi può divorare. Cosa vuol dire? Che il leone ruggente questa mattina è qui, magari ha già trovato qualcuno che sta per divorare. Questo ci dice di essere sottomessi a Dio, di umiliarci alla sua presenza, umiliarci sotto la potente mano. Perché se io sono sotto la potente mano di Dio, allora sì che il demonio gira, 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 ma non può far altro che girare e basta. Ma siamo sicuri che siamo sottomessi sotto la potente mano di Dio, che non abbiamo nessun tipo di appiglio sul quale il demonio ha diritto? Siamo sicuri di questo? Quando sono sottomesso a Dio, allora tutte le mie aree negative di apertura al demonio vengono viste. Vengono a galla. Possiamo rendercene conto e possiamo decidere di operare contro. E questo vale per tutti. Quindi il Signore, Dio, lascia che il demonio esista. Lascia che il demonio operi. Lascia che qualcuno cada nella sua rete. Possibile. Non ci credo. Dio non può fare queste cose. Ma un padre buono non può comportarsi così. Qui siamo ingannati dal demonio. Per questo dice, vegliate! Vegliate! Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come leone ruggente. Allora, se è impossibile che un padre amante permetta che il demonio mi tenda una rete e mi faccia cadere, perché dice vegliate? Perché dice siate sobri? Per quale motivo lo dice? È un controsenso. Dovrebbe dire, non preoccupatevi, sono io. Ho messo una barriera tra voi e il demonio, tranquilli, non potrà farvi nulla in assoluto. È scritto così, non mi risulta. Se vegliate. State attenti. Controllate bene. Sottomettetevi, umiliatevi. Vigilate. Siate uniti con le guide che vi ho messo. Perché c'è un leone ruggente che potrebbe anche divorarmi. Quello che Dio fa è di avvisarci. Può succederti di essere divorato. Ma noi cosa capiamo? Ah, Dio non permetterà che veniamo divorati. Ed è un'altra cosa. Il demonio quindi esiste. Opera nel mondo in un modo evidente, ma anche nella Chiesa, perché evidentemente c'è una ragione per portarci a dipendere totalmente dal Signore, sapendo che c'è un pericolo incombente, sapendo che potremmo venire schiavizzati, oppressi, e per cercare quindi la presenza di Cristo. La nostra debolezza, la nostra incapacità, e rifugiarci sulla sua potenza. Per rifiutare ciò che il maligno ci propone e quindi accettare volutamente, liberamente la santità che Dio ci offre. Tocca a noi decidere il nostro futuro. Dio ci dà i mezzi per poterci arrivare. Ma chi deve decidere siamo noi. E il Signore me lo dice. Veglia, sta attento. Guardati bene intorno, prendi la mia croce, umiliati, sottomettiti. Lui dice questo. Noi non lo facciamo. Perché quindi la mente di Cristo governi la sua Chiesa e ci sospinga uniti in un processo che possa glorificare Gesù, bisogna essere persone che hanno rotto col potere diabolico, che hanno visto e rifiutato i molti condizionamenti da cui sono governati, che gemono verso Dio perché intervenga e spezzi il gioco diabolico, liberandoci la mente da concetti distorti e poter accogliere i pensieri di Cristo, santi e puri e scolpiti all'immagine della mente di Dio, e quindi poter essere governati da Lui, avere quindi una visione che viene da Lui, una forza, un desiderio che provengono ancora da Lui per la ricerca di un bene comune. Serve anche non è indispensabile, ma serve anche che la Chiesa abbia raggiunto un minimo di santificazione, che non si raggiunge quando nasci di nuovo. Quando nasci di nuovo entri in un cammino di possibile santificazione, che inizia quel giorno in avanti. E finché non siamo stanchi di essere dominati dal demonio, finché non siamo stanchi di vederci condizionati, non potremo gemere, rivolgerci a Dio con un gemito che viene dal profondo, e non riceveremo neanche niente da Lui. Tutto il lavoro che facciamo serve per capire tante cose. L'esperienza, diciamo, la conoscenza viene anche dall'esperienza. È importante vedere, prendere atto, capire di conseguenza. E non vivere di idee, di illusioni, di concetti, ma toccare con mano. E toccando con mano, vedendo quello che può capitare ad altri, renderci conto che potrebbe succedere esattamente anche a me, o magari ce l'ho, anch'io sono così, e non me ne rendo conto. Rinascere il desiderio di essere persone libere, libere dal potere diabolico che ottenebra le menti, non soltanto di chi era fuori, ma ottenebra anche le nostre. Non vivere nella vanità dei nostri pensieri, cioè avendo in mente cose vane che non cambieranno mai il suo destino eterno. Ma le cose importanti sono altre. Sono le cose vane di questo mondo e le cose importanti che vengono da Cristo, che sono eterne. Noi siamo tenebrati nella mente, concentrati sulla vanità delle cose di questo mondo. Lottiamo perché le cose di questo mondo possano svolgersi esattamente come intendiamo noi. Siamo dominati dalla vanità della vita. Spendiamo energie per cose che non servono a niente, ma le riteniamo importanti, fondamentali, guai. La vanità dei pensieri, ritenere importanti cose che sono vane, inutili, vuote. E certo bisogna campare in questo mondo, ovviamente, bisogna pur campare in questo mondo, ma quante cose vane rincorriamo noi, quante. Siamo credenti, certo, ma quanta vanità c'è nei nostri cuori, quante cose inutili ci stanno governando la vita. E da che parte arrivano queste cose? Da che parte arrivano? Non vediamo l'importanza di ciò che è utile per noi. Non capiamo cosa è utile per noi, da dove arriva questo. Avere discernimento, sentire nel profondo che questa realtà è vuota, inutile, quest'altra invece è determinante per la tua vita. Pur vivendo in questo mondo, ovviamente. Siamo deviati, condizionati. Dobbiamo liberarci da questi legami che ci impediscono di farci governare da Gesù, di percepire le sue motivazioni e di essere strumenti che possa dare veramente una benedizione intorno a noi. Concludo con un auspicio che possiamo, perché uniti siamo più forti. A livello individuale siamo tutti deboli, io più di voi forse, uniti nel cercare di liberarci sempre di più dai nemici che stanno ancora occupando il nostro cuore. Negli ebrei c'era tanto il desiderio di conquistarsi la loro terra, di sentirsi nuovamente un popolo, che hanno combattuto tutti quei nemici fino all'ultimo, che stavano occupando la terra di Canaan. Avevano un senso del popolo, della nazione. Per noi è diverso. Noi non abbiamo quella spinta ad andare a vedere quali sono tutti i nemici che ancora oggi sono dentro di noi. Abbiamo affievolito quella spinta. Sapere ancora chi ci governa,
che ci sta dominando in maniera negativa? Quali sono quei pensieri sbagliati che ci stanno dominando l'esistenza?
Tornare a voler cercare, a voler capire, a voler sapere. Chiedere a Dio che ci aiuti a vedere quanti nemici ancora stanno albergando nel nostro cuore e combatterli uno per uno per il nostro beneficio personale, perché avere un nemico in seno è sempre altamente negativo, e per poter essere strumento intorno a noi, che poi è la realtà che ci soddisferà in maniera piena e totale. Amen.